Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
Oh, allora, tu cosa fai per rilassarti, Massimo? Io ultimamente guardo, mi piace guardare i documentari degli animali e sembra sia una cosa in cui si affidano molti.
Ma diciamo che la versione potrei, grazie caro, sì, la versione un po' più alta del mio relax è quello di stare seduto a un tavolino di caffè all'aperto e guardare la gente che passa.
Come Jessica Fletcher, quando,
18,
prima che
però,
ammazzano.
Anche a me piaceva tantissimo stare nelle sale d'attesa degli aeroporti, ti ricordi?
Quello è il people watching, io sono pazzo, quando sono in vacanza io faccio solo people watching, perché poi alla fine quando sei in un posto diverso dal tuo, la cosa che fa proprio la differenza è la gente, no?
Ecco, in subordine una serie di trasmissioni televisive del tutto ripetitive, da Affari di famiglia, quella famosa sul banco dei pegni in cui la gente entra, vuole vendere qualcosa, chiede miliardi e
ottiene. Ti piace quello? Sì, a me piace tantissimo.
Sì. Che hanno questa caratteristica di essere assolutamente ripetitive, scontate, ma tu sai già come andrà a finire, quindi.
Ma la cosa lì forte è che cercano di vendere delle cose improbabili, guarda. Certo. O un astuccio appartenuto a mio bisnonno.
Ma in genere sono tutti lanciati sulla storia americana come se l'America avesse chissà quale grande storia. Cioè, i cimeli Washington e Lincoln 100 anni fa. Cioè,
questi. Leggiamo un po' di messaggi, dai, che ne sono arrivati tanti. Allora, a me rilassa tantissimo vedere un documentario o andare a correre.
Vedi, lo sport, correre, tanti lo dicono. Sono le cose che rilassano molto. Vedi, vedere i film, guardare la televisione. O una serie, le serie, perché ti fanno entrare molto e durano tanto.
Anche se secondo me in questo preciso istante le serie un pelino hanno perso
appeal. No, voglio consigliare a tutti
Attenzione. La
seconda stagione dell'Alienista.
Alienist, beh, molto bello, sì.
Che
però secondo me,
veramente
secondo me ne
non
stanno,
è rilassante, però.
In questo senso Tony ha ragione, forse è l'unica volta che ha ragione, che ne fanno così tante ne fanno così tante che ormai non possono essere tutte belle.
Ma sai
non
cosa so faccio io? Mi guardo la prima puntata di una serie, la seconda di un'altra serie,
mixi la
terza
testa.
Di una serie. Io passo ad allenarmi per ore e lavoro all'uncinetto.
Tante, sì. Mi rilassa stare in garage, lavoricchiare, sperimentare sul banchetto d'officina ascoltando musica. Michele da Vicenza. Ieri per rilassarmi un po' e staccare tutti i problemi ho ascoltato una trentina di puntate di Franco Farm. Dice guardato, forse le guarda su YouTube, credo.
Io ascolto l'ultima dei Flabby per rilassarmi. È uscita?
Eppure io, sì, certo che è uscita.
Ma come si intitola?
On the Dance Floor.
Ma come, non si chiama Rubinetti?
No, è un EP. Brugole. È un EP con 4 versioni. A momenti sarà pronto anche il video. Poi magari nei prossimi giorni ve la faremo anche risentire.
Forse
per me anche tutti i giorni.
Chiudiamo, mettere su un vinile, fare i Lego, giocare a Lego, fare meditazione.
Nessuno ha scritto fare all'amore.
Nessuno, non si fa più.
Qua c'è calo della libido, calo del desiderio.
Ma qui abbiamo Massimo Picozzi che riuscirà a rimettere tutto a posto. Di cosa parliamo oggi, Massimo?
Parliamo di una vecchia storia che però ha agganci anche più recenti. Un episodio del, diciamo, banditismo sardo, un omicidio barbaricino. Che però direi che potremmo lanciare anche citando e ricordando la figura straordinaria di Graziano Mesina, detto Grazianeddu. Io ho cercato un pochino di riguardare un po' la sua storia, oltretutto ho scoperto, se le cronache non mentono, che l'hanno cercato il 20 di luglio del 2020 i carabinieri per notificargli qualcosa e ufficialmente Grazianeddu risulta ancora latitante perché se n'è scappato per l'ennesima volta.
Però
è nato nel 42, quindi fate i vostri conti, ha fatto almeno 40 anni di carcere, evasioni a raffica, crimini, reati, sequestri, eccetera, eccetera, ma uno del 42 si è dato per l'ennesima volta alla latitanza e quindi. Naturalmente la storia di oggi è una storia di un delitto avvenuto nelle campagne intorno ad Orgosolo e ad Orgosolo era nato Graziano Mesina, praticamente uno degli ultimi figli di 11 di un pastore sardo, che già a 14 anni aveva cominciato già i suoi contatti con la giustizia, perché risultava portatore di un fucile a canne mozze non denunciato, e quindi il primo contatto è arrivato lì.
Il disco che mettiamo dopo,
tanta,
ragazzi,
roba
spacca, da volume proprio alto.
Tra le altre cose teniamo sempre in conto, e voi lo ricorderete perfettamente, le disavventure di De André
con i rapitori. È stata una stagione complicata per la Sardegna, quello. Certo. Anzi, mi dispiace poi quando, diciamo, questa cosa qua, però un po' meno in realtà, perché è già passato tempo, però quando poi una terra viene anche solo da una persona associata a quella cosa lì, è sempre spiacevole, no?
Ma io credo che ormai quei ricordi non ci siano
per
più.
Per fortuna sì, perché è stata una stagione relativamente breve, no Massimo? Non è durata poi così.
Beh, oddio, il codice barbericino era di antica origine,
certo.
Ed è durato fino, diciamo, agli anni 60-70.
Sì, però rispetto alla Camorra o all'Andrangheta, alla mafia, che ahimè sono ancora...
Era una dimensione molto più locale. Ho un aneddoto simpatico da raccontarvi a proposito, cioè quello del mio amico Carlo Lucarelli, che un bel giorno presentava uno dei suoi libri in Sardegna e si vide spuntare Grazianeddu le spalle, che con aria assolutamente torva disse a Lucarelli: «Lei ha scritto un capitolo su di me».
Porca miseria!
E devo dire che il mio amico Carlo si è un po' raggelato. Per
ma
poi vedere...
era arrabbiato, no, o era orgoglioso?
Dopo un paio di secondi ha messo su una parvenza di sorriso dicendo: «Mi è piaciuto».
Meno male. L'altro giorno ho incontrato in un negozio una persona che mi ha detto: «Sai che il libro di Picozzi e Lucarelli è il mio libro preferito di sempre». Quindi volevo riportarti questo complimento. Come sta andando il tuo Verbal Warrior?
Sta andando bene, perché naturalmente poi essendo un testo che insegna come disinnescare le dispute verbali,
in
siamo
momento
tutti arrabbiati.
Quando ci fermiamo un attimo a fare due conti, Massimo?
Ci fermiamo a fare due conti quando volete.
Quando, cioè, perché 33.
Sai, Massimo, alla fine, da quando fai la radio, il tuo reddito è raddoppiato, quindi passati una mano sulla coscienza. Questo Natale facci la busta, Tony.
Certamente.
Facci il bustone.
Destinerò a Valeria e a Marco.
A Marco. Grazie, vi dico soltanto che stamattina è arrivato e è andato direttamente nello studio a fianco senza passare di qui, senza passare a salutarci. E non è passato.
Ma anche perché uno dei miei libri preferiti prima di questi eventi era L'ombra dello scorpione, per cui... non so se avete mai letto il capolavoro di Stephen King, lo lasciamo lì. Lo lasci lì.
Va bene, prima parte della scheda di oggi, via.
Questa storia racconta di come un tempo si amministrava la giustizia in Barbagia. Ma prima di tutto dobbiamo sapere qualcosa di questa regione montuosa della Sardegna centrale, adagiata lungo i fianchi del massiccio del Gennargentu. Il centro più popoloso, nonché capoluogo di provincia, è Nuoro, la cui storia risale al terzo o quarto millennio prima della nascita di Cristo. Dopo la cultura pre-nuragica e nuragica, quest'ultima a coprire i secoli dal 1800 prima di Cristo al 200 dopo Cristo, si impone la dominazione romana. A dire il vero, già dal IV e V secolo agli abitanti della Barbagia è toccato subire l'assalto prima dei cartaginesi, quindi di Roma col suo strapotere politico e militare. Ma ancor prima del 476 e della caduta dell'impero, ecco arrivare i Vandali che la occupano per un secolo, per cedere il passo a Giustiniano, imperatore d'Oriente. Difficile dire quando sia nato il codice barbaricino, un codice morale di comportamento tramandato per via orale di generazione in generazione, una specie di codice naturale di diritto. Quel che è certo è che il codice è centrato sul concetto e sulla pratica della vendetta, a sua volta legata a dignità ed onore. Non si tratta però di norme condivise unicamente da chi si pone fuori dalla legge. Di loro si avvale infatti la comunità intera. Il codice della vendetta, raccolto in 23 articoli, è diviso in 3 capitoli. I principi generali, le offese e la misura della vendetta. La parte centrale del codice tratta in particolare delle offese subite, dall'insulto personale al furto all'omicidio, mentre l'ultima parte si occupa delle relative sanzioni.
Applausi per Salmo.
In tutti i settori ci sono le mezze calzette, quelli che fanno finta, quelli che si mettono gli occhiali alla moda, gli orologi d'oro, e quelli che fanno il rap. E lui fa il rap, perché quando ha una cosa da comunicare fa una canzone, che dovrebbe essere il presupposto che guida un artista.
Perché
se non hai da dire, non la fare.
Perché abbiamo ascoltato Salmo? Perché Salmo
è sardo.
È sardo.
Come tutti sanno, Salmo è sardo. È anche una bella rima.
Senti, ritorniamo a noi, Massimo.
Yes, per concludere con il nostro simpatico Grazianeddu, in realtà lui avrebbe avuto anche una chance nella vita, e neanche troppo tempo fa, cioè perché la sua opera di mediazione nel sequestro di Farouk Kassan avvenne nel 1992, e quindi lui si portò a casa, visto appunto la mediazione con i colleghi banditi per la liberazione di questo ragazzino, portarono appunto a una trattativa positiva, lui si prese la grazia, soltanto che nel 2013 quando, e si è messo a fare la guida turistica.
Sì.
È un genio, cioè, francamente... Uno che probabilmente la maggior parte della sua cultura l'ha avuta in carcere dietro le sbarre, decide di fare la guida turistica, e naturalmente quando poi vanno a verificare fino in fondo che cosa stia facendo, si scopre che sta progettando un rapimento. E quindi il lupo perde il pelo.
Ma non il vizio.
Ma una storia interessante che ho trovato sempre legata è avvenuta nel 68, quando Gian Giacomo Feltrinelli si era messo in testa di prendere la Sardegna e trasformarla in un'isola indipendente stile Cuba.
Mm.
Per cui era praticamente andato in incognito, aveva cercato un pochino di prendere contatti con gli ambienti dell'indipendentismo, e aveva cercato anche Graziano Messina perché facesse così il capo popolo, l'agitapopolo. Naturalmente lui era latitante a quell'epoca e se ne guardò assolutamente bene dal farsi coinvolgere. Mentre invece il delitto di oggi è il delitto di dove la vittima è un tal Pasquale Manca, ucciso con una fucilata a pallettoni, e l'indagato un tal Giovanni Antioco Saggia, che naturalmente, ed è il tema di oggi, si protesterà innocente fino praticamente anche lui alla grazia ottenuta dal presidente Saragata nel 1970, ma questa volta devo dire che poi la testa l'ha rimessa a posto. Abbiamo sentito nella prima parte della scheda proprio tutto quello che riguarda il codice barbaricino, che era un po' legato a una sorta di legge del taglione, cioè se tu ricevevi offese, naturalmente c'è un parallelo che vi chiedo di riuscire a svelare con me tra la Sardegna e il Far West, che è
la legge del taglione,
che è la legge del, cioè che è il furto del bestiame,
eccolo,
il furto
l'abigeato,
che è importantissimo in una società che vive di allevamento.
Certamente. Qui anziché rubar cavalli, in Barbagia si rubavano le pecore, i greggi di pecore.
Certo.
Per cui diciamo che uno degli sgarri che poteva essere punito con la morte, ma qui nel caso Saggia in realtà quello che poi ha pesato sono testimonianze, e soprattutto la storia di questo Pasquale Manca, che in parte, la sentiremo nelle altre schede, in parte si è fatto la galera, in parte poi però ha anche approfittato della Seconda Guerra Mondiale per darsi alla latitanza. Per cui in realtà comunque la sua vicenda si è conclusa anche qui con una serie di testimoni. Tenete presente che il delitto, non lo abbiamo detto, ma è dell'aprile del 1937, quindi dal 37, 38 al 70 il nostro Pasquale Manca si è fatto la galera.
Non stiamo parlando di tanti anni fa.
No,
senti, volevo dire una cosa, no, volevo mettere un puntino su lei, visto che ha detto dell'ombra dello scorpione. L'ombra dello scorpione inizia proprio con un'arma batteriologica che è sfuggita al controllo, è una decimazione di massa. Quindi qual era il tuo riferimento? Non sei venuto a salutarci per quale motivo?
Nel senso che c'è una descrizione di come da A si va da B, e a C e D, a D e F e G, che è assolutamente poco simile. Per cui in realtà vi lascio, perché voi siete...
Come si infettano le persone?
Assolutamente.
Okay.
Per cui...
Ma noi siamo tamponatissimi, Massimo.
Ma in dubbio.
Siamo più sicuri del mondo.
Ma secondo me vi tamponeranno anche tranquillamente insieme, per cui...
Guarda, io ho anche la casco, no. Quindi se io tampono qualcuno non...
No, stavo pensando a voi due in un appartamento tamponati.
Io e lui da soli?
Che con uno dei due con il vestitino stile Gioventù Bruciata, il papà di James Dean in Gioventù Bruciata, che sì, rigovernava. Chi dei, chi dei due rigovernava?
Io rigoverno io.
Ecco. Va bene. E mettiamo
Anzi, no, rigoverni tu, sei tu quello più...
più ossessivo.
Sì, è vero.
Senti, ritorniamo alla storia, Massimo.
Assolutamente.
Che il tempo stringe.
Stiamo parlando della morte di Pasquale Manca, centrato in pieno petto da una fucilata a pallettoni nell'aprile del 37, e di questo Giovanni Antico Saggia, che era poi anche il cognato del morto, era il fratello della moglie, che viene beccato. Ecco, teniamo presente che naturalmente all'epoca c'era una differenza rispetto alle investigazioni di oggi, non portavano granché più in là, ma la classica stazioncina della compagnia dei carabinieri era qualcosa di assolutamente stabile e centrale. Ora una caserma dei carabinieri, un piccolo centro, subisce un turnover molto veloce. Allora naturalmente il maresciallo era quello che sapeva vita, morte e miracoli di tutti, e quindi veniva lasciato e rischiava di prendere servizio in quel luogo, in quella città, e di starci 30-40 anni e di finire la sua carriera sempre nella stessa città. Un grande vantaggio, ma naturalmente relativo in Barbagia, perché naturalmente l'omertà e comunque il codice barbaricino governava a latere del codice, quello certo, delle leggi normali. Io andrei con la seconda parte della scheda, yes, per la descrizione appunto di quanto avvenuto.
Giovanni Antioco Saggia è stato condannato all'ergastolo il 30 maggio del 1938 dalla Corte d'Assise di Nuoro perché ritenuto responsabile dell'omicidio volontario di Pasquale Manca, fatto avvenuto un anno prima a Orgosolo. Quando hanno interrogato la moglie della vittima, lei ha raccontato che la notte del 19 aprile 1937, intorno all'1:30, qualcuno aveva bussato alla porta di casa. Pasquale si era svegliato e aveva gridato chi fosse a disturbarle. Gli avevano risposto che erano i carabinieri e l'uomo si era tranquillizzato, perché erano mesi che uomini dell'arma passavano a controllare che fosse in casa, perché sospettato di traffici non proprio legali. Così Pasquale era andato ad aprire la porta. Dietro a lui c'era la moglie, che aveva subito udito un gran botto e sentito il marito gridare che l'avevano fregato. Era riuscito a serrare l'uscio e a tirare il chiavistello, ma poi era stramazzato al suolo, privo di vita. Il gran botto era infatti quello prodotto da una fucilata a pallettoni, esplosa a neanche un metro di distanza. Nel ricostruire l'accaduto, la signora Manca aveva riferito di un particolare curioso. In casa, lei e il marito si erano presi un cane e l'avevano addestrato ad abbaiare all'avvicinarsi di estranei, soprattutto in divisa. Peccato che 2 mesi prima del delitto la bestia fosse sparita nel nulla, probabilmente presa da chi stava premeditando l'aggressione. Giovanni Saggia è stato condannato all'ergastolo e in carcere ci è rimasto 32 anni, fino a quando il presidente Saragat gli ha concesso la grazia. Ma c'è un particolare che non quadra. Durante il periodo trascorso dietro le sbarre e poi da uomo libero, Giovanni non ha mai smesso di proclamare la sua innocenza.
Quindi non si è mai capito.
È ancora lunga la storia, ma innanzitutto dobbiamo anche ritornare su questo particolare curioso, che in realtà è un particolare per modo di dire, cioè questo del cagnolino addestrato ad abbaiare. In realtà il cagnolino addestrato ad abbaiare, come molti piccoli cani adorabili, rispetto a quelli di più grossa taglia, era stato addestrato a distinguere il borghese dalla divisa. Quindi tutto sommato, a questo punto, se si fosse visto avvicinare a casa un paio di malintenzionati in borghese, non avrebbe avuto, se addestrato a riconoscere soltanto l'arma, avrebbe avuto motivo di abbaiare. Sta di fatto che tutto si concretizza in pochi minuti e i sospetti dei carabinieri vanno immediatamente a qualche torto subito. Ci sono 2 testimoni che saranno poi decisivi in tutta questa vicenda. Un certo Giuseppe Floris, che aveva già una 60 d'anni, che disse appunto: ho visto Saggia nei pressi, cioè l'ho visto da pochi passi di distanza, ed eravamo entrambi a una 50 di metri dalla casa di Saggia, della vittima. Scusate, ho visto Pasquale Manca, non Saggia la vittima. E un altro più giovane, un tal Anania, che disse appunto: mi confidò la vittima, lui stesso la vittima, qualche tempo prima mi disse: se qualcuno mi ammazzerà, andate a pigliare mio cognato, perché certamente è stato lui. Naturalmente queste due testimonianze poi si riveleranno, scopriremo, parziali. Lui, il nostro Pasquale Manca, chiederà la revisione del processo nel 1953, ma la Cassazione dirà picche, e naturalmente a questo punto, come abbiamo già anticipato, dovrà aspettare il 1970 e la grazia del presidente Saragat.
Saragat era sardo? No, Saragat... Cossiga di sicuro. Sì. Saragat pure?
Saragat probabilmente sì.
Non credo.
Però Saragat, il cognome potrebbe essere sardo. Però comunque non bisogna dire Nuoro, bisogna dirlo anche a Cristian. Sì. Nuoro, Nuoro.
Perché la Sardegna ha dato 3 presidenti della Repubblica, quindi ha dato Nenni, ha dato Cossiga, probabile Saragat.
Ma lo scopriremo tra un blocco e l'altro, prima del termine di questa puntata, certamente lo annunceremo. Naturalmente Pasquale Manca...
No, è di Torino.
Di Torino, no, non c'entra lui.
C'entra niente. È il tuo primo invece, Sting del 51, volevo dirti.
E quindi ne fa 70 l'anno prossimo, ma è lo yoga che lo tiene in forma.
Sarà anche lo yogurt, quindi prendine tanto anche te.
Naturalmente devo dirvi che i due principali testimoni, francamente, non si capisce molto bene perché... Ah, ecco, un particolare che voglio subito dirvi è che il primo dei testimoni disse, appunto, l'ho visto a una 50 di metri distante dall'abitazione della vittima, che si allontanava con qualcosa in mano che sembrava tanto un fucile. L'ho visto bene, benissimo, perché era una notte di 9 luglio. Allora, non so se lo sapete, ma così come tutti noi almeno una volta ci siamo divertiti ad andare su internet e scoprire che il giorno della settimana era il 15 marzo del 1912, sì, in realtà l'Osservatorio Astronomico di Brera era in grado anche a distanza di anni e ancora oggi di riportare esattamente quali fossero le condizioni nella notte del delitto. Quindi stiamo parlando della notte dell'aprile, di un giorno di aprile del 1937.
Allora voglio mettere, scusatemi, un puntino sulla I. Il papà di Saragat era sanlurese, quindi è lui il terzo di origine sarda dei presidenti della Repubblica.
Ah, ok, origine
prima
sarda,
che i sardi,
va bene.
Beh, ma Saragat ci dicono, mi sembra... non so se ci hanno scritto in tutto. Era di Torino, vabbè, segni, Nenni, eccolo lì, va bene. Era anche lui di origine sarda. Ti ho interrotto?
Sì, e mi sono anche dimenticato. Ah, sì, no.
Sì, ho pure perso il filo.
Che ho subito recuperato. No, vi stavo dicendo, sì, che una delle contestazioni poi al testimone che disse ho visto tutto perfettamente la luce della luna è che l'Osservatorio Astronomico di Brera disse guardate che quella notte lì c'era sì la luna, ma era uno spicchietto piccolo, piccolo, piccolo. Per cui in realtà tutta questa sicurezza si rivelerà infondata e legata molto a un discorso e questioni che poi sentiremo di onori mancati, di rispetti, di furti, di minacce, eccetera, eccetera. Per cui i due testimoni che mandarono Pasquale Manca in galera per 40 anni in realtà avevano motivazioni che non erano evidentemente soltanto di dare soddisfazione alla giustizia, ma anche quella di vendicarsi dell'uomo.
Mettiamo un disco e poi chiudiamo la storia di oggi di CSI Milano.
CSI Milano.
E torniamo alla terza parte. Picozzi.
Assolutamente, andiamo con la terza parte, la descrizione di quello che successe dopo l'omicidio con praticamente l'arresto di Pasquale Manca, presunto innocente.
Andiamo.
Certo, non mancavano i motivi per sospettare che Giovanni Satgia fosse l'assassino di Pasquale Manca, di cui era pure il cognato, fratello di sua moglie. Come la vittima, anche il presunto carnefice era noto alle forze dell'ordine e su di loro giravano voci di litigi per questioni di eredità con tanto di offese e minacce di morte. Ma tra i tanti testimoni, a risultare determinanti per la condanna furono in due. Il primo si chiamava Giuseppe Floris, di 61 anni. Il secondo, Anania Taras, che di anni ne aveva appena 20. Il primo in aula disse che aveva visto Satgia la notte dell'omicidio a una 50 di metri dalla casa della vittima. Si muoveva rapido e in mano aveva qualcosa che assomigliava tanto a un fucile. Gli contestarono che era notte, ma lui non si scompose. C'era luna piena e nonostante non fosse più giovane ancora ci vedeva bene. Anche le parole di Taras non giocavano a favore dell'imputato. Qualche tempo prima di morire, Pasquale Manca gli aveva fatto una confidenza. «Se sarò ammazzato», gli aveva detto, «sarà mio cognato a spararmi. Ci ha già provato una volta». Così era arrivata la condanna e i primi 15 anni di galera. 15 anni, perché capitò che nel 44, quando era nel carcere di Volterra, i tedeschi in ritirata lasciarono aperte le porte del carcere
Così l'ergastolano scelse di accodarsi alle truppe americane risalendo al nord fino a fermarsi in provincia di Modena. Qui si presentò in caserma e raccontò la sua storia. Ma il maresciallo gli disse: «Dovrei arrestarti subito per fare il mio dovere. Ma come uomo sono convinto che tu dica la verità. Vattene fila diritto. Con tutto quello che è successo di questi tempi, anche un tipo come te può rifarsi una vita».
Ma perché adesso è arrivato improvvisamente Bradley Cooper? Cioè, che c'entrava? Perché era in Sardegna in quegli anni? Senti,
insomma, l'American Sniper di quei tempi serviva.
Esatto. Certo. Volevo dire che poi Floris, uno dei protagonisti di questa storia, fa pensare ovviamente al nostro amico Giovanni Floris, che infatti, se non erro, è di origine sarda anche lui.
Sì, sì, è sardo.
Giusto?
Sì. Assolutamente sì. Allora, diciamo che tutto sommato lui evade, in realtà lasciano le porte del carcere di Volterra aperte, lui ne approfitta. In realtà è un maresciallo, poi si confessa un maresciallo che dice: bene, la tua storia di innocenza mi ha convinto, vai pure. Lui però ha bisogno di quello che si viene chiamato in orgosolese accrarimento, cioè un chiarimento, per cui rientra con l'aiuto di amici in Sardegna e praticamente convoca una sorta di tribunale nelle pascoli sperduti delle montagne del Nuorese, e a questa riunione segreta partecipano anche persone, certamente anche latitanti, ma anche il sindaco di Orgosolo, il medico, il mediatore factotum, perché a un certo punto si crea proprio un gruppo in cui si prendono in esame e lui, Saggia, chiede esattamente a Floris e a Anania per quale motivo avessero reso falsa testimonianza nel momento in cui lui non era stato lui ad uccidere Pasquale Manca. Vi leggerei rapidamente che cosa racconta un testimone di quello che successe in questa riunione, tal Domenico Buscarino. Davanti a tutti i presenti, il Saggia cominciò a parlare e disse di aver preferito ritornare in Sardegna per dar prova della propria innocenza circa la condanna all'ergastolo subita, anziché partire esule in America come gli era stato offerto alla fine della guerra dai suoi amici americani con i quali aveva lavorato. Il Floris gli rispose pronto: «Sì, ho fatto testimonianza contro di te perché tu mi portasti via i maiali quando avevo famiglia piccola». E qui salta fuori già il motivo per cui Floris avrebbe detto di avere visto sulla scena del delitto Pasquale Manca, cioè per un torto subito un furto di maiali. Il Floris non disse che la sua testimonianza era falsa, ma voleva dire di aver deposto per aver subito il furto. Naturalmente la stessa cosa dice il secondo, Anania Taras, il quale dice: «Ho testimoniato contro di te perché mi era stato riferito da persona che poi ti nominerò che tu avevi attentato alla mia vita e poi ho saputo che la notizia era falsa». Naturalmente cosa succede? Succede che i due testimoni vengono smontati, però qualcuno di quelli che ha partecipato a questa riunione dice: «In realtà i due testimoni hanno in parte ritrattato, hanno dato spiegazione del perché avessero testimoniato, ma non se la loro testimonianza fosse vera o falsa. C'erano dei torti subiti, per cui hanno detto la verità che in altra circostanza non ci fossero stati cattivi rapporti, non avrebbero raccontato davanti a un'aula di tribunale». Tutto qui, peccato che poi a un certo punto il nostro Pasquale Manca, tutto bello, contento e felice, dice: «Beh, allora, innanzitutto mi sposo la mia storica fidanzata che non vedevo dal 1936, sì. Me la sposo nel 45-46, appunto finita la guerra, scappato dal carcere di Volterra, e naturalmente attende fiducioso la revisione della condanna». Peccato che a un certo punto lo scherzo sia quello che tanto Floris che il secondo testimone, la loro, vengono processati naturalmente, perché a un certo punto questo gruppo di notabili, compreso il sindaco, il monsignore, va e chiede al giudice di rivedere la condanna all'ergastolo di Pasquale Manca, e per rivederla ci vuole un processo che dichiari che i due testimoni principali avevano detto il falso. Quindi c'è il nuovo processo, peccato che i due vadano assolti dall'accusa di avere testimoniato il falso perché oramai erano scaduti i termini di prescrizione. Quindi la ritrattazione dei due testimoni principali, parziale o totale, non fu mai presa in considerazione, e quindi la revisione fu respinta dalla Cassazione e il nostro Pasquale Manca rimase
in galera
innocente. Devo dirvi che una buona presunzione di innocenza sta nel fatto che se tu ti fai 40 anni di galera, 30 anni di galera, vieni graziato, tutto sommato dire sì, è stata una discussione, è stata, cioè, qualcosa ti scappa via. Processare in maniera assolutamente ferma e decisa così la propria innocenza probabilmente è il segno che l'innocente lo era davvero.
Senti, un sacco di attori in questa puntata, un sacco di nomi, devo dire la verità. E tra l'altro devo mettere un altro puntino su lei, segni, non Nenni, ho detto Nenni, intendevo sì. Segni, il presidente, l'ex presidente della Repubblica.
Grazie Massimo.
Grazie. Abbiamo terminato, ci sentiamo martedì prossimo.
Alla
grazie.
Prossima,
ciao.
Radio 105. Proud to be different.